Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone con in testa la musica, senza auricolari o cuffiette, quelle che seguono un loro ritmo, si muovono su una loro linea melodica, quelle che a volte canticchiano, a volte emettono degli strani versi che sono un po' la coda di un'orchestrazione più complessa che nessun altro sente. Quelle che si immaginano assoli di fiati, gran casse tonanti, a volte cori poderosi, quelle che sorridono, tronfi delle colonne sonora che si sono create da sole. Questo giovedì 9 aprile è tutto per voi, tutto da comporre e da musicare.
Così fischiettando?
Esatto.
È vero che ci sono quelli che hanno la melodia
in testa?
Sì, come il fumetto. Chi era Schröder?
Ah, sì, con tutte le note.
Era lui, no? Quello del che suona il pianoforte.
E ogni tanto. E tu dici, ma cosa sarà quello?
A me piacciono, lo
anche
sai.
Anche a me. Buongiorno, Claudio Impaglia.
Buongiorno, Cinzia Poli. Com'è questo? Cos'è? Siamo già giovedì?
Siamo già.
È stato
giovedì.
Un istante questa settimana. È il vantaggio della Pasquetta?
Esatto.
Che rimane?
Così un po' come gli avanzi, no?
È come la digestione, avanti, infatti. Esatto. Una lunga digestione.
Ieri ho fatto risorgere una tortina che era lì da domenica.
Vabbè.
Ma è una torta di zucchine, è stata lì in frigo, dai.
Vabbè, dai. Cosa c'è?
Aveva ancora un suo da dire, sì.
Onesta, scaldata, rigirata,
sì,
la parnanca adoperata.
Sì, me l'aveva portata mio fratello, era brutta lasciarla lì così, no?
Eh sì. Vabbè, allora vediamo se, visto che ci sono già un po' di persone che si identificano nella tua dedica, vediamo se ogni tanto gli è capitato di fischiettare o cantare questa roba qua.
Secondo me di sicuro. Anche urlarla.
Ma sì, non è sbagliata oggi con tutto quello che abbiamo davanti,
bisogna
no?
Bisogna sfogarsi.
Bisogna essere anche pronti a dirlo.
Certo.
Va bene.
Shout.
Shout, shout, let it all out. These are the
Tears for Fears, eh?
Molto simpatici, a me.
Allora, gli unici che sono a cui è permesso non ballare con questa canzone sono quelli qua che stanno guidando. Per il resto...
Però anche loro un po' di chiappetta, così.
Vero, un po' anche di testina, così. Prima segnalazione del mattino ci viene da Domani, la scritta Gigi Riva, e recensisce Le 10 parole tradite, un libro di Venanzio Postiglione, il vice direttore del Corriere della Sera. Le ha scelte per raccontare come si è corrosa la lingua e dunque anche l'interpretazione del mondo. Dice di Gigi Riva che forse la più soggetta agli equivoci è la parola misura. La misura è il centro politico ai tempi del fanatismo ideologico dominante, è l'equilibrio tra fazioni, il né, o se volete il ma anche. È una dote attribuita agli anziani, che abbondano in una società invecchiata, in cui, per paradosso, prevale nell'immaginario e nei comportamenti il giovanilismo. Riscattare la misura dal limbo del grigio equilibrio tra il celeste del paradiso e il rosso fuoco dell'inferno gli viene facile illustrando i disastri del suo doppio. E il suo doppio è Donald Trump, quello che nessuno aveva mai fatto ciò che ho fatto io in Medio Oriente da 3.000 anni, o che cancellerò in una notte un'intera civiltà. Il doppio sono i manager che nello smodato sistema liberista finito fuori controllo guadagnano 1.000 volte più degli operai della stessa fabbrica. Il doppio sono le ingiustizie sociali che mettono fuori corso uno dei 3 pilastri della rivoluzione francese, l'uguaglianza. Un altro, la fraternità, è sepolto sotto le acque del mare Mediterraneo. L'autore prende in prestito per giustificare l'assunto della superiorità di ciò che sta in mezzo, proverbialmente, la virtù. Parlando della virtù, in medio stat virtus, dice il proverbio, si prende quanto è inciso sul frontone del tempio di Apollo a Delfi, la saggezza degli antichi. Meden aga, nulla di troppo. Gnosis auton, conosci te stesso e di conseguenza abbi consapevolezza del tuo limite. Ieri e oggi Venanzio Postiglione sembra suggerire che se in principio era il verbo, incipit del Vangelo secondo Giovanni, allora alcune parole chiave che stanno agli albori della lingua e hanno segnato il cammino del progresso degli umani possono essere considerate come delle tavole della legge laiche, da reinterpretare, riscoprire, rispolverare, soprattutto in questi tempi tristi in cui si è smarrita la bussola della convivenza e attraverso le quali trovare i correttivi per raddrizzare il legno storto della storia. Come diceva Kant. Vista la professione tanto amata, nel decalogo dell'autore non poteva mancare la verità. A partire dalla domanda di Ponzio Pilato a Gesù, è rimasta senza risposta che segna larga parte della cultura occidentale. Quid est veritas? Che cos'è la verità? Quanto di più attuale ora che la possibilità manipolatoria regalate dalla tecnologia, soprattutto dall'intelligenza artificiale, obbligano a dubitare di quanto si legge e persino di quanto si vede. Non è più la realtà che genera l'opinione, ma l'opinione che costruisce la realtà. Eppure, anche tra il dilagare delle fake news nel buio della ragione, si possono ripescare i classici e seguire una stella polare come Galileo Galilei, riadattare il suo metodo delle sensate esperienze e delle necessarie dimostrazioni, senza mai stancarsi di cedere davanti alla fiorente fabbrica del falso. La verità è la prima vittima della guerra, ha scritto un premio Nobel per la letteratura come Ivo Andrich. Eppure, il sudore artigianale di ostinati cronisti, sebbene a posteriori, ha sempre permesso di smascherare le menzogne. Le 10 parole del libro sono democrazia, felicità, fraternità, libertà, misura, pace, parità, pianeta, talento, verità. Sono un po' ammaccate, ma se curate, maneggiate con cura e restituite al loro splendore, possono aprire una speranza. La speranza, l'unico elemento rimasto nel vaso della bellissima Pandora dopo che l'ebbe aperto, liberando tutti i mali che si riversarono nel mondo. In fondo, Venanzio Postiglione ha scritto un libro ottimista. Il libro di Venanzio Postiglione è Le 10 parole tradite, come abbiamo smarrito le radici della nostra civiltà, dalla democrazia al talento, uscito per Solferino, oggi lo trovate recensito su Domani.
Come abbiamo smarrito le radici della nostra civiltà, dear God.
Letter and
È un'esclamazione? Un'interiezione o una supplica? Non lo so. Un po' tutto.
It depends.
It depends. Allora, ieri abbiamo lanciato il Festival della Letteratura Working Class di Campi Bisenzio, come tutti gli anni. Tra gli ospiti c'è la sociologa e femminista francese Rose-Marie Lagrave, e sarà ospite appunto al Festival sabato prossimo alle 15. Oggi sul Manifesto ci sono alcune sue riflessioni a partire dal suo saggio, che appunto è uscito per le edizioni Allegre, Riappropriarsi di sé, inchiesta autobiografica di una transfuga di classe femminista. E ci sono delle riflessioni sull'essere transfughi non soltanto da un altro paese, ma anche da un'altra classe sociale. Scrive Alessandra Pigliaru, nel suo libro attraversa le diverse età della vita e ciò che emerge è un sentimento persistente di illegittimità. Due elementi combinati tra loro mi hanno permesso di capire che l'illegittimità non era imputabile a me, bensì derivava dalla disuguaglianza della struttura sociale. Da un lato la sociologia, che svela il ruolo riproduttivo delle classi sociali attraverso la scuola, e dall'altro l'impegno politico, che rivela la forza del dominio simbolico che i dominanti esercitano sui dominati, facendogli credere e accettare la loro inferiorità. Da qui il senso di illegittimità provato dai transfughi, poiché, pur avendo avuto accesso al mondo accademico, non possiedono tutti i codici che determinano la disinvoltura sociale e la parola autorevole. I collettivi hanno svolto un ruolo centrale e decisivo nel passaggio da una classe sociale all'altra. Alcuni insegnanti del liceo, il gruppo di studi di sociologia della Sorbonne, il mio gruppo di discussione all'interno del Movimento di Liberazione delle Donne, lo Stato sociale che mi ha concesso una borsa di studio, questi sono solo alcuni dei collettivi senza il cui sostegno la mia migrazione sociale sarebbe stata impossibile. Ciò smentisce formalmente lo slogan liberale «quando si vuole, si può», poiché occorre disporre dei mezzi e delle risorse per poter volere, e non si può mai farlo da soli. Così, chi cambia classe sociale non è il frutto di un talento individuale, ma è il risultato di una costruzione collettiva a cui hanno partecipato alleati. La malattia e la disabilità hanno svolto ruoli paradossali nella mia famiglia, racconta Rose-Marie Lagrave. La tubercolosi contratta da mio padre nel 1942 è stata la causa del declassamento sociale e geografico della famiglia, seguito da un ricollocamento all'interno di un villaggio. L'autismo ha creato attorno a mio fratello maggiore una sollecitudine che contrastava con il rigore dell'educazione. Dopo la morte di mia madre, è attorno a lui che si è ricomposta la fratellanza, ed è lui che ha saputo creare una famiglia. Fin dall'infanzia ho vissuto la malattia e la disabilità come aspetti ordinari della vita sociale. Più tardi, sotto l'impulso del femminismo e della sociologia, ma anche dell'impegno politico, ho potuto trasformare l'approccio benevolo in cura politica. Ovvero, pur continuando a prestare questa sollecitudine nei confronti di mio fratello, comprendere che la cura deve essere radicata in una morale della giustizia e che non deve essere delegata e relegata alle classi subalterne, in particolare alle donne. Facevo parte del Movimento di Liberazione delle Donne, l'ho costruito insieme ad altre militanti ed è stata una vera conversione. Prima attribuivo tutte le difficoltà alla mia classe sociale d'origine, percepivo il disprezzo di classe, ma ero cieca rispetto al sessismo. Anche nei movimenti studenteschi di sinistra, che avrebbero dovuto decostruire i ruoli di genere, si riproduceva una divisione sessuata. Gli uomini parlavano nei meeting, noi distribuivamo volantini. Da allora ho sempre intrecciato classe e genere, adottando uno sguardo a doppio fuoco, senza dimenticare altre dimensioni come sessualità, razza ed età. Il femminismo ha prodotto nuove epistemologie nelle scienze sociali, è una grande conquista. Il femminismo permette di dimostrare che qualsiasi approccio alla vecchiaia, in quanto tale, è un fallimento annunciato, poiché la vecchiaia va pensata politicamente a monte. Pensare in anticipo alla vecchiaia significa organizzare e incoraggiare l'autonomia e la libertà nel corso di tutte le età, affinché, al momento della vecchiaia, siano già interiorizzate. Invecchiare significa non essere più in grado di esercitare la propria libertà e la propria autonomia. Accettare questa definizione significa quindi rifiutare quella statistica e biologica dell'età per sostituirla con un interrogativo sulle ragioni e sui contesti che generano la perdita di controllo e la spoliazione di sé e della propria libertà. La vecchiaia è un rivelatore delle norme di genere e di sessualità, un osservatorio della durezza del mondo sociale. L'approccio femminista alla vecchiaia permette così una riflessione a ritroso sulle norme e sui valori della nostra società per reintrodurvi l'umano, il fragile, il vulnerabile, la solidarietà in tutti i rapporti sociali a tutte le età della vita per destituire lo spirito di competizione e di concorrenza. Di questo si parla nel suo saggio Riappropriarsi di sé, inchiesta autobiografica di una transfuga di classe femminista, uscito per le edizioni Allegre. Lei è la sociologa Rosemarie Lagrave, oggi lo trovate sul Manifesto.
E allora a te la scelta, tre donne, tre visioni diverse, un buen viaje, un'alma e cuerpo o un cammino che passa. Cosa scegli?
Buen viaje.
Buen viaje. D'altronde l'album è Traspassa.
De la realidad, las cosas que me sorprendían hoy en día, ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos. Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad, con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento, para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unido nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Sabio, sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías. Vía a vía se te pasó el tranvía, otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de suceda a ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar, trastabilla su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes. Correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna.
Il mio commento sarà molto originale. Olé!
Olé, olé!
Così, un po' flamenca. L'ultima segnalazione sono alcune riflessioni che vengono dalla stampa di oggi a partire da una figura
di intellettuale, scrittrice, romanziera, saggista, che io devo dire la verità non conoscevo, ho conosciuto tramite un libro che ha scritto Emanuele Trevi, Due vite, che è stato il vincitore del premio Strega 2020, aveva dedicato appunto a queste due persone, a Pia Pera e Rocco Carbone, due suoi amici. Oggi si parla di Pia Pera perché sono 10 anni dalla sua morte, morta nel 2016 a 60 anni, e editori
amici, editori,
sì, hanno deciso di ricordarla. Un anno per Pia Pera è stato promosso da Salani e dall'editor di Ponte alle Grazie, Cristina Palumba, insieme alla direttrice di Gardenia, Emanuela Rosa Clotte, che fanno riuscire alcuni suoi scritti, quelli in particolare dedicati da Pia Pera al giardino. Le mie piantine le chiamava, e questo erano, niente di sofisticato né di botanicamente rilevante. Lavande, euforbie, santoline, rosmarini, artemisie, cinerarie, visti, valeriana selvatica, erbe ornamentali. Pia Pera le aveva messe giù seguendo la fascinazione di un vecchio signore giapponese di cui si era letteralmente infatuata. Ne parlava come di un guru che le avrebbe cambiato la vita, e in effetti così fu. Il signore in questione si chiama Masanobu Fukuoka, decrepito giapponese della calda e umida isola di Shikoku. Vecchissimo, la faccia scavata da rughe e bruciata dal sole, ma dall'aspetto peraltro elegante, autore di alcuni libri ispirati a una vita agreste in stile, diciamo, zen, basata sul principio che l'uomo non sa, che la natura fa tutto da sola e tu non devi fare niente se non guardare le piantine crescere. Fukuoka lasciò la città e tornò al podere a Vito per coltivare la rivelazione. Lo stesso fece Pia Pera, anche lei voleva diventare così. Lasciò il lavoro di città per cercare il paradiso nel podere a Vito, vicino a Lucca, alle pendici del Monte Pisano, anche se lì non era tutto rose e fiori di ciliegio, perché il clima e le condizioni non erano propriamente come quelle idilliache dell'isola giapponese. Erbacce, problemi di irrigazione, fatica e ossa rotte, perché la terra è bassa e pesante, come dicono i contadini toscani. L'avventura del ritorno al podere è raccontato con una leggerezza ironica e poetica in un libro del 2003, L'orto di un perdigiorno, confessioni di un apprendista ortolano, che segna lo spartiacque tra il prima e il dopo della vita di Pia Pera, slavista e appunto traduttrice, celebre il suo lavoro su Pushkin e su Tolstoi. L'orto e il giardino per Pia Pera diventano il mezzo per raccontare altro, una forma di pensiero e di vita. Raccontare la terra era confrontarsi con il fallimento e l'imprevedibilità, riconoscere i limiti del controllo umano. Pia era dalla parte delle sue piantine, ma contro il giardino, inteso come spazio ordinato e sopraffatto dal design e dai pratini all'inglese. Il suo orto-giardino cresce alla rinfusa, lei si scontra ogni giorno con il proprio analfabetismo orticolo e con l'ingenuità dei consigli di Fukuoka. L'idea è di diventare autonoma, potersi nutrire di ciò che è in grado di coltivare da sola. In questo sogno di autarchia alimentare c'è un'intuizione di un rapporto diverso con il pianeta. Lo scriveva quando nessuno sapeva cosa fosse il riscaldamento globale e l'emergenza climatica ambientale. I suoi libri, che vengono appunto ripubblicati in occasione del decennale della morte, sono Al giardino, ancora non l'ho detto, Ponte alle Grazie, L'orto di un perdigiorno, sempre Ponte alle Grazie, lei Pia Pera, oggi se ne parla sulla Stampa.
Sì, e poi Le virtù dell'orto, L'arcipelago di Longomai. Io ho presentato un paio di suoi libri, notevole.
È molto interessante.
Molto interessante, è una cosa molto interessante, molto utile.
E lei era una persona molto
che va al di là completamente dell'orto. Io non ho un orto, non coltivo, ma davvero molto interessante.
Sì, infatti diventa appunto un modo per parlare anche di altro.
Di noi.
E adesso parliamo di altro, perché sono le 6:29, passiamo alla linea, alla prima edizione del giornale radio. Omar Caniello, Sara Milanese, già in postazione, noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
E chi lo sa, la primavera in genere è imprevedibile. In questo periodo, insomma, almeno qui a Milano è piuttosto costante. Si parlava nei giorni scorsi della monotonia
dell'alta pressione.
Sì, sì. Vediamo come prosegue questa primavera monotona. Lo facciamo insieme a Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
Buongiorno, buongiorno. Abbiamo dei cambiamenti che sono in arrivo, nel senso,
ecco.
Cambiamenti con questa mattina dei passaggi nuvolosi. In giornata sarà soleggiato e nuovamente qualche velatura, qualche nuvola alta verso sera. La giornata oggi sarà ancora mite, con temperature massime tra 21 e 24 gradi, anche se leggermente meno caldo dei giorni scorsi. E poi a partire da domani abbiamo ancora, insomma, questo alternarsi con qualche passaggio nuvoloso che sarà però via via più esteso nei prossimi giorni, e potrebbero esserci anche delle piogge tra domenica e lunedì.
Ah, vedi?
Proprio cambiamenti, vedi?
Sì. Le temperature diminuiscono, piogge, è tutto.
Plot twist, cambia la trama improvvisamente.
Ecco.
Va bene,
sì,
è la primavera che conosciamo dunque. Grazie mille Camilla Galli e grazie a tutti i suoi colleghi del Centro Geofisico.
Anche
buona
per
giornata.
Per riportare un po' di certezze
nella
nostra vita.
Infatti, di quello abbiamo bisogno, certezze. Buongiorno Camilla, grazie ancora.
Buona giornata a tutti.
E chissà che torni anche lei.
Chi?
L'era del cinghiale bianco.
La cinghiala bianca.
No, l'era.
L'era.
A Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali. L'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Yeah.
Beh, mi faccio la maglietta, anch'io voglio che torni l'era del cinghiale bianco.
Eh beh, specialmente qua, no? La mitologia celtica che...
Il cinghiale bianco.
Ha qualche fan da queste parti.
Della grande conoscenza, della, in cui la sapienza ci governa, non la menzogna.
La virtù, l'autorità spirituale.
Un po' come adesso, insomma.
Tutta roba che non va più di
moda. No, adesso che è l'era del cinghiale grufolante questa.
L'era del cinghiale biondo.
Esatto. Col ciuffetto. Va bene, abbiamo parecchi cinghiali anche così nostrani, nostranelli. Partiamo da questi, Claudio. Si parla ancora di Gioacchino Amico, che a quanto pare era veramente amico di tantissime persone, il referente del clan Senese, che insomma era un po' al centro del sistema mafioso lombardo. Leggo adesso Rosario Di Raimondo su Repubblica: dai piccoli comuni al governo, con un obiettivo, aprire le porte che contano. Questo era il sistema mafioso lombardo, l'alleanza fra Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra al nord. Si può partire da un comune come Cologno Monzese, dove negli anni scorsi emerge il contatto diretto tra Giancarlo Vestiti, colonnello del clan dei Senese come amico, e l'allora sindaco di centrodestra Angelo Rocchi, alla compagna Rosalia Brasacchio, non indagata, consigliera comunale proprio nel paese brianzolo. È lo stesso amico, uomo appunto dei Senese, con la tessera di Fratelli d'Italia in tasca, a intrattenere i rapporti con Roberto Caon, fino al 2022 deputato di Forza Italia. Ci sono poi i nomi di quelli che in qualche modo lo hanno aiutato a passare appunto dalle amministrazioni cittadine al Parlamento. I rapporti sono quelli con l'ex onorevole leghista Giuseppe Cesare Donina, e per la senatrice di oggi Fratelli d'Italia Carmela Bucalo, e l'odierna sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti, anche lei meloniana. Una delle collaboratrici, parlando con amici, dice: quelle te le apro io, riferendosi alle porte di Montecitorio.
E così fu, ma di questo Gioacchino Amico c'è anche un intervento registrato al congresso del Grande Nord, il partito che voleva in qualche modo rifondare la Lega, e con un po' di imprenditori e così via, nel 2019. Lui interviene e questo intervento lo trovate su Radio Radicale, che non butta via mai niente, c'è tutto sempre online. Vi ringrazio tutti, la Monica Rizzi era la coordinatrice tra le fondatrici del Grande Nord. Vi ringrazio tutto, la Monica, per questo invito. Oggi abbiamo fatto molta politica, ma vi riporto qui la voce del popolo, del mondo delle imprese, sì, perché lui si presentava come imprenditore. Si parlava di reddito cittadinanza, ora vi ricordo quanto danno può arrecare alle imprese, e insomma la retorica di quelli che non vogliono lavorare per 550 euro al mese, stiamo abbassando la domanda interna, la recessione, Italia, svegliatevi, a Roma non si mettano a parlare di legittima difesa, perché se entra un ladro in casa mia io sparo, diceva Amico. Non avevamo purtroppo dubbi adesso, in fondo... Lui di legittima difesa, scrive Nello Trocchia su Domani, di problemi non ne ha mai avuti. Un debitore diceva: ti stermino la famiglia, ti stermino tutto. L'ideologo però Amico era pronto anche a illuminare la platea sul tema criminalità, un momento autobiografico. Diceva così: la criminalità esiste perché la gente ha fame, andiamo avanti con Grande Nord. Ringrazio anche il mio amico Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, che è andato via.
E Carlo Fidanza è oggi intervistato da Giorgio Mottola, l'inviato di Report, sul Fatto Quotidiano. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia ammette di avere conosciuto il pentito Gioacchino Amico. Dice: mi aiutò nella campagna elettorale, ma non sapevo fosse l'uomo dei Senese. Carlo Fidanza, attuale capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, all'epoca era deputato meloniano. Dice nell'intervista: lo conosco perché nella mia ultima campagna elettorale si è offerto di darmi una mano. Quindi ha organizzato eventi elettorali per lei, gli chiede Mottola. In quella campagna elettorale era un aperitivo in un paese. Noi all'epoca con Amico non potevamo sapere. Uno non può chiedere a una persona il casellario giudiziario prima di iniziare a parlarci. Non ha avuto ruoli né vantaggi dall'essersi avvicinato a noi. È stato una meteora. Ecco, il fatto di che è quello che si dice, che dice anche a Meloni dopo il selfie. Sempre sul Fatto Quotidiano, la chat di Del Mastro e soci con Caroccia, si parla sempre del clan senese, ma in questo caso appunto per l'apertura dei locali a Roma. Vincenzo Bisbiglia, sempre sul Fatto Quotidiano, c'era una chat attiva tra i soci delle 5 forchette SRL, solo che invece di Miriam Caroccia, formalmente intestataria del 50% delle quote della società costituita a Biella il 16 dicembre 2024, era presente suo padre Mauro, poi condannato in via definitiva il 19 febbraio 2026 con l'aggravante mafiosa per essere stato il prestanome dei clan senese. Quindi nella chat non c'era la figlia del prestanome, ma c'era
lui, il vero titolare. Lega i fondi del Ministero della Cultura, ecco il Conte Festival, Conte si intende Claudia Conte. Giornalista, opinionista, scrittrice, attivista per i diritti dei bambini, Claudia Conte è tante cose e la sua rete di incarichi e rapporti lavorativi non si ferma alle sole prefetture, all'esercito, alla polizia, di cui sapete è stata madrina, intervistatrice, eccetera, eccetera. Siamo sempre su Domani. Dal 2025, tra gli incarichi ricoperti dalla professionista, che nei giorni scorsi ha spifferato la sua relazione col ministro Matteo Piantedosi, c'è anche quello di condirettrice artistica del Ferrara Film Festival, la kermesse organizzata dall'omonima associazione culturale finanziata da enti pubblici. Tra i fondi ricevuti con l'arrivo della giornalista ci sono anche quelli del Ministero della Cultura, ma non solo, perché il Ferrara Film Festival è abbastanza presidiato da quando Ferrara è caduta nelle mani della destra, ovviamente anche dalla Lega. Insomma, c'è tutta la ricostruzione delle sue relazioni e ovviamente anche degli amici trasversali, tra cui il potente, viene così definito, meloniano Federico Mollicone, che è un po', come dire, l'ambasciatore di Fratelli d'Italia nel mondo di tutto quello che riguarda la cultura.
E chi è Federico Mollicone? Ce lo dice Giovanna Vitale oggi su Repubblica. Poltrone ai sodali e fondi agli amici, le mani di Mollicone sul cinema. Gli addetti ai lavori lo chiamano il sistema Mollicone, dal nome del responsabile cultura di Fratelli d'Italia, presidente dell'omonima commissione alla Camera, che da 3 anni ha messo in piedi un poderoso meccanismo per distribuire prebende e fondi pubblici ad amici e protégé politicamente affini. Primi fra tutti la coppia d'oro del cinema tricolore, Giulio Base e Tiziana Rocca. Due gli obiettivi prioritari: promuovere le proprie clientele in un mondo che l'ha sempre tenuto ai margini e sostituire alla presunta egemonia della sinistra, quella della destra ora al potere. Federico Mollicone, classe 1970, figlio di un esponente missino adepto di Ordine Nuovo, cresciuto fra i gabbiani di Colle Oppio, frequentati pure dalla futura premier, ha sin da ragazzo un chiodo fisso: occupare la cultura e tutto quello che gli gira intorno.
Chissà se la spocchia populista di cui parlava Mereghetti ieri è il tratto distintivo. Spocchia populista nei confronti appunto del mondo della cultura. Comunque, adesso basta, adults are talking. Parlano i grandi. They've been saying you're sophisticated. We The Strokes.
Gli adulti parlano. The adults talking. Ed è un po' l'effetto che fa quando Trump manda i suoi a dire come devono andare le cose. Vance lancia Orbán e loda la leader di Fratelli d'Italia e dice: sono i migliori in Europa. Al più tardi dall'inizio della guerra senza bussola in Iran, leggo Tonia Mastrobuoni su Repubblica, Donald Trump è diventato motivo di crescente imbarazzo per le estreme destre europee. Dai francesi di Rassemblement National, ai tedeschi della AfD, ai britannici di Reform, tutti hanno espresso critiche al presidente americano per la sua febbre imperialista. E c'è da chiedersi quanto si sia sentita lusingata ieri Giorgia Meloni dalle parole dell'inviato della Casa Bianca in Ungheria, J.D. Vance. Gli Stati Uniti, ha scandito, hanno ricevuto molto aiuto da alcuni dei nostri amici per comprendere meglio il conflitto contro Kiev, soprattutto da Giorgia Meloni e Viktor Orbán. Anche Vance è stato costretto ad ammettere che è la guerra più difficile da risolvere. Ma intanto a Budapest la febbre elettorale è stata alimentata ieri da un paio di notizie clamorose. Ricordiamo che domenica si vota in Ungheria. La prima è che l'istituto Median, valutando 5 sondaggi condotti tra febbraio e marzo, ha pronosticato un'ampia vittoria per il rivale di Orbán, Péter Maghiar. Secondo l'indagine potrebbe conquistare 2/3 dei seggi in Parlamento, ma l'atmosfera generale da impero al tramonto sta facendo emergere una serie di scandali senza precedenti. Ieri è trapelato un nuovo audio che incastra il ministro degli esteri Péter Szijjártó. Avrebbe offerto alla Russia di trasmettere un documento sullo stato di avanzamento dell'Ucraina nel processo di adesione all'Unione Europea, insomma una talpa.
Sì, che era già stato accusato, esatto. L'avevamo letto un po'
sì,
di tempo fa, vero?
Praticamente durante le riunioni dell'Unione Europea c'era lui che si appartava e chiamava.
Parlava Lavrov direttamente. E aveva un rapporto di lavoro con la figlia di Lavrov, era stato già, c'è tutto un, beh devo andarlo a rivedere, l'abbiamo letto.
Figlia di Lavrov non è alla Biennale di Arte.
Guarda, l'abbiamo letto tipo un mese fa.
Ma chi si
devo riguardare.
Va bene.
Leggiamo troppe cose.
Però aggiungiamo questa cosa: l'ombra di Putin sul derby che imbarazza la destra. A metà gennaio Giorgia Meloni inviava i suoi auguri speciali a Viktor Orbán in un video in cui compariva insieme a Netanyahu, alla leader della AfD tedesca Alice Weidel e alla francese Marine Le Pen. Dopo quell'exploit, da Fratelli d'Italia non si è più alzata una voce a favore del leader magiaro, nulla da 3 mesi. Insomma, soltanto Salvini sostiene l'amico Viktor e spinge rapporti con Mosca.
A proposito di Salvini, ci sono vari quotidiani su cui viene ricordata appunto la campagna elettorale, ma viene anche ricordato qua, occhio al, qua siamo sull'extraterrestre, l'inserto ecologista del manifesto, occhio al ponte, c'è rivolta sull'Adda. Perché? Perché il ministro Salvini ha dato il via libera per un nuovo progetto autostradale, un ponte sull'Adda che di fatto cancella la funzione del ponte San Michele, il capolavoro architettonico di ferro, che stava per diventare patrimonio dell'UNESCO. Cittadini e sindaci saranno in piazza sabato 18 aprile. Lo segnalo così al volo perché sabato 18 aprile è anche il giorno in cui ci sarà la manifestazione della Lega, che sta assumendo toni sempre più Remigration Day, e dovrebbe arrivare anche Orbán sempre che vinca le elezioni. L'extraterrestre ci porta però in un altro mondo, quello dei trasatlantici, delle crociere, la balneabilità del male, è il titolo, si prendono... che anche con no, la balneabilità del male, interessante. Si prendono il meglio dei paesi tropicali, il sole, le spiagge, il mare, è il grande business predatorio delle multinazionali, del turismo per ricchi nei paradisi però dei poveri. Sono due gli articoli, uno che si intitola Tristi tropici, il turismo neocoloniale, è scritto da Enzo Pranzini, che parla da alcuni casi come quello della Costa Maya in Messico e ci racconta dove, come vengono sfruttati e dove i territori della turistificazione, come i soldi vadano al nord. Ma poi c'è anche un pezzo di Alex Giuzio che ci dice: i colossi delle crociere si comprano le isole. Comincia dalle Bahamas nel 1977, quando i colossi della navigazione turistica, dopo aver comprato intere isole per costruire resort e diciamo villaggi un po' disneyani, per i loro attracchi privati, cominciano ad espandersi. Nel 1988 le isole diventano già 3, 6 e poi 8. Alcune sono anche controllate dall'italiana MSC, per esempio l'isola di Ocean Cay, che ha una concessione per 99 anni e diventa, come dire, un parco giochi. Ma arriviamo anche qua in Europa. La Royal Caribbean quest'estate inaugurerà una spiaggia privata a Santorini a uso esclusivo dei suoi passeggeri. Lo stesso gruppo è presente in Italia. Insomma, stiamo arrivando pian piano anche nel Mediterraneo con questa balneabilità.
Del male, questi condomini mobili. Nel frattempo sono arrivate le 6:58, restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con le prime pagine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
E 03 minuti di giovedì 9 aprile, queste le prime pagine dei quotidiani. La Stampa apre con: Israele bombarda la tregua, Netanyahu attacca il Libano, si temono 300 morti, e i Pasdaran richiudono Hormuz, stop ai raid o saltano i negoziati.
La Repubblica: bombe di Israele sulla tregua, subito a rischio il cessate il fuoco annunciato da Trump. L'ira dei Pasdaran: richiudiamo lo stretto di Hormuz, a Beirut tiro Sidone, i raid dell'esercito israeliano provocano centinaia di morti e feriti.
Titolo molto simile quello del Corriere della Sera: raid a Beirut, la tregua vacilla, attacco di Israele, centinaia di morti, spari sui caschi blu italiani. L'ira di Meloni dice: ora basta, si fermino. L'Iran dice: riblocchiamo Hormuz, così non si negozia. Secondo Trump sono scaramucce, il Libano non era nell'intesa.
Iran tregua già in bilico, raid in Libano, colpita l'UNIFIL il giorno che ricorda che i caschi blu italiani sono stati colpiti da delle proiettili di avvertimento e hanno fatto marcia indietro, di fatto stavano uscendo dalla loro base e sono tornati indietro. E poi Avvenire: Libano martoriato, Israele intensifica i bombardamenti su Beirut.
Domani Beirut, Israele massacra i civili, così Netanyahu boicotta la tregua. Dopo l'inizio del cessate il fuoco, Tel Aviv bombarda il Libano e fa una strage, centinaia di morti. L'apocalisse di Trump per ora è rimandata, ma i repubblicani stanno implodendo.
Il Manifesto: nient'altro che guerra, non voleva la tregua in Iran, non la rispetta in Libano. Netanyahu ordina un pesantissimo attacco in diverse città, oltre 250 morti, strage di civili. Comanda Bibi e Washington deve adattarsi, l'editoriale di Alberto Negri.
Il Messaggero: raid su Beirut, ma le borse volano. Teheran dice: così salta l'accordo, richiude Hormuz. I mercati credono a Trump, Milano più 3,7%.
Il Sole 24 Ore: Iran, i mercati corrono, ma la tregua è a rischio. Libano, raid Israele, centinaia di morti. Sabato il via alle trattative, il greggio cade del 15% il suo prezzo, rally delle borse.
E veniamo quindi
sono
alle...
i famosi faremo tanti soldi,
esatto,
di Trump.
Esatto, sì. Fabiana Magri e Alessandra Melcangi all'interno delle pagine interne della Stampa: bombe israeliane sul Libano e i Pasdaran blindano Hormuz, si temono 300 morti nei raid a sorpresa. L'Iran avverte: se non si ferma il massacro reagiremo, e Teheran minaccia lo strappo. E Trump, dicevamo, minimizza i bombardamenti, dice sono solo scaramucce. L'analisi di Alessia Melcangi: l'azzardo di Bibi. La tregua non significa fine della guerra, così esordisce Benjamin Netanyahu dopo che il suo governo ha dato ordine di sferrare uno degli attacchi più sanguinosi degli ultimi mesi in Libano. Il primo ministro israeliano non si sente affatto vincolato dalla tregua appena raggiunta tra la Repubblica Islamica d'Iran e gli Stati Uniti. Lo ha immediatamente svuotato sul terreno, intensificando il fronte che più di ogni altro può farlo deragliare, il Libano. Mentre Washington parlava di finestra diplomatica e Islamabad preparava i colloqui, Israele colpiva Beirut, la valle della Bekaa e il sud libanese con la più pesante ondata di raid dall'inizio dell'ultima fase del conflitto con Hezbollah, oltre 250 morti e 800 feriti.
Nello scavo è a Beirut l'inviato dell'Avvenire, così racconta: dalle 14 per 10 minuti è stato impossibile contare le esplosioni, droni, caccia, missili, una potenza di fuoco come non si era mai vista sulla città, senza sirene, senza contraerea, senza difese contro gli attacchi che dall'altro hanno pugnalato in maggioranza i quartieri dei sunniti, non quelli degli sciiti tradizionalmente ritenuti più vicini a Hezbollah. Attraversiamo i quartieri bombardati tra gente disperata, soccorritori a rischio di finire sotto le travi che precipitano, i corpi estratti a pezzi, auto da cui si recuperano quanto resta dei malcapitati di passaggio, vite fatte a brandelli come i quartieri ricoperti di fumo basso e nero. Negli ospedali non c'è posto per tutti, non c'è sangue per tutti. L'intera città è volta dai miasmi dell'esplosione, dai tre lati fino al mare. Dense barriere di fumo si diradano in direzione della costa. E poi gli attacchi avvenuti nelle altre città. C'è il racconto di tante persone, del sacrificio libanese. Lucia Capuzzi in prima pagina, l'editoriale, appunto, il sacrificio libanese, dice così: la narrazione della guerra inevitabile non più prosecuzione della politica con altri mezzi, ma il suo strumento privilegiato, cominciata con l'Ucraina, perfezionata con Gaza, scava nella geografia del pianeta voragini sempre più grandi in cui sprofondano territori e popoli, abissi invisibili per l'informazione, disponibili per la diplomazia armata, superflue per i grandi leader, nemmeno danni collaterali, come si era soliti chiamarli un tempo.
E lo stretto di Hormuz riaperto era la condizione base posta da Trump per un accordo. Adesso, dopo l'attacco di Israele sul Libano, i Pasdaran lo richiudono. Oggi Sara Tirrito e Giovanni Turi, sempre sulla Stampa, parlano dello stretto di Hormuz. Apertura, navi in coda e scorte a metà, ci vuole un mese per ripristinare le tratte dell'Unione Europea. In condizioni normali circa 135 navi attraversano lo stretto ogni giorno. Ieri mattina ne sono state avvistate appena tre. Le implicazioni energetiche di una tregua temporanea non sono così strutturali come si può pensare, spiega Simone Tagliapietra, senior fellow del think tank Bruegel. Si dà respiro nel breve periodo, ma è tutto da vedere che il cessate il fuoco riporti effettivamente il traffico nello stretto ai livelli precedenti. I tempi di recupero variano a seconda del comparto, quasi tutti si misurano in mesi e alcuni in anni. Circa 11 milioni di barili al giorno tagliati, volumi dell'export dimezzati da 15 a 7 milioni di barili giornalieri. Il nodo più critico per l'Occidente è il GNL, cioè il gas liquido, e per l'Europa la crisi è soprattutto di prezzo.
Su Repubblica, Hormuz, passano due navi, poi arriva il nuovo stop, la normalità è lontana, 800 petroliere restano bloccate, chi transita senza permesso sarà affondato, dicono i Pasdaran, e la UE prepara la sua missione, fregate, sminatori italiani, l'Unione con Regno Unito, Canada e altri volenterosi si prepara a scortare le navi, ma solo ovviamente con l'accordo dell'Iran. E intanto nel paese Gabriella Corrarusso su Repubblica, ma anche Greta Privitera sul Corriere, raccontano il risveglio senza bombe, ma il regime sarà più feroce. La radio trasmette i comunicati dei Pasdaran, tra i giovani serpeggia il panico per le repressioni, uccideranno ancora più persone e in modo peggiore, il racconto di una ragazza e di suo fratello che discutono al parco il primo giorno senza bombe.
E sì, oltre alla tregua c'era anche il lavoro per i negoziati. Sabato a Islamabad dovrebbero esserci, però oggi Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera dice: dietro il Pakistan la regia di Xi Jinping, dal silenzio degli arabi al compromesso finale, il ruolo di Pechino nel togliere dall'impasse il negoziato. Come ha detto lo stesso Trump, Pechino ha dato una mano per raggiungere l'intesa. La Cina acquista dai paesi del Golfo circa 5-6 milioni di barili di petrolio al giorno, dall'Iran più o meno 1,4 milioni di barili. È una cifra enorme vista da Teheran, ma per i cinesi quei 5-6 milioni di barili corrispondono più o meno al 6% dei propri consumi totali. Il greggio iraniano copre l'1,5%. I cinesi quindi non temevano tanto di restare a secco di carburante, ma erano preoccupati per i contraccolpi sui prezzi globali dell'energia. La Cina si è mossa con discrezione. L'altra pista ci porta proprio invece ai paesi del Golfo. A quanto risulta, nessuno di loro è stato mai interpellato nei passaggi cruciali della trattativa con Teheran, forse perché negli ultimi giorni quegli stati avevano fatto pressione sulla Casa Bianca perché la guerra continuasse.
L'analisi del Sole 24 Ore, un ecosistema geopolitico nuovo a trazione cinese. L'idea di Trump era elementare, colpire Teheran per arrivare a Pechino con una leva, petrolio contro terre rare, una partita di potere, un baratto muscolare, ma il mondo reale non è un cantiere di Manhattan e soprattutto non è popolato da controparti ingenue. La Cina non siede al tavolo con chi agita carte immaginarie. Così ha innescato una pressione capace di erodere consenso interno e sostenibilità economica. In altre parole, Trump ha trasformato la guerra in un costo politico insopportabile. Gli Stati Uniti accettano la tregua più deboli di prima. I paesi del Golfo hanno capito che ospitare basi americane non vuol dire essere protetti. Gli Ayatollah, pur colpiti nella catena di comando, restano intatti e la tregua ottenuta a riprendere lo stretto di Hormuz è la fotografia impietosa. Si è combattuto per tornare al punto di partenza, solo con meno credibilità.
Il prezzo delle guerre, l'articolo di Fabrizio Goria sulla Stampa, riprende un allarme del Fondo Monetario Internazionale. È un allarme con pochi precedenti sulle conseguenze del riarmo. La guerra sta di nuovo definendo il panorama globale. Si legge nel secondo e nel terzo capitolo del World Economic Outlook, che sarà presentato la prossima settimana. Un monito severo in un mondo dove il numero di conflitti attivi è aumentato negli ultimi anni a livelli che non si vedevano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il bivio per le nazioni è uno solo: o finanziare i cannoni o lo Stato sociale. Un problema marcato, dice il Fondo Monetario Internazionale, per i paesi con spazio fiscale limitato, come l'Italia. Un dilemma capace di far deragliare i conti pubblici e mettere in pericolo il tessuto sociale delle nazioni. Oltre al tributo di vite umane, quindi è un conto senza precedenti, poiché anche senza conflitti attivi l'aumento della spesa per la difesa può aumentare la vulnerabilità economica a medio termine.
Cresce ancora il mercato italiano delle armi, gli affari con gli Stati Uniti e Israele, aumentano le compravendite e soprattutto le esportazioni. C'è il report della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla legge 185, quella dell'export. Gli affari ci sono soprattutto con gli Stati Uniti, da cui compriamo, e con Israele, a cui in realtà vendiamo quasi 14 miliardi di armi e ne compriamo soltanto 53 milioni. Insomma, l'Italia è trazione militare, quindi se avete ascoltato Cinzia che leggeva il Fondo Monetario, l'Italia ha scelto la sua strada.
Non c'è tempo di leggere i titoli della destra, ricordiamo solo che dalle 9 invece Radio Popolare seguirà in diretta l'intervento di Giorgia Meloni in Parlamento.
Sì, prima alla Camera e poi al Senato.
Nelle due Camere. Intanto sono arrivate le 7:14, passiamo alla linea da Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione, noi torniamo dopo il giornale radio.